Radio Indarus 87.9 in FM, siamo in collegamento con Federica, medico e giornalista pubblicista, spesso trovata nei contesti di Africa e Medio Oriente. Salutiamo e le chiediamo se ci sente bene.
Ciao, sì, vi sento benissimo. Buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, con te per parlare della situazione, soprattutto in Africa, legata al virus, ma anche e soprattutto legata ad alcuni conflitti interni che si stanno consumando proprio in questi giorni, conflitti che ovviamente hanno natura ben più antica e che hanno avuto una recrudescenza proprio in questi giorni. Magari possiamo iniziare con una panoramica per quanto riguarda la diffusione del Covid in Africa. Ieri le agenzie hanno battuto la notizia che appunto nel continente africano sono stati superati i 300.000 casi, quindi quello che ti chiediamo anzitutto è una panoramica sulla diffusione della pandemia nel continente africano.
Esatto, hai detto bene. Purtroppo è stata superata la soglia dei 300.000 casi secondo il Regional Office for Africa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con quasi 8.000 morti. Purtroppo tutti i paesi sono stati toccati, quindi non esiste più un paese che non ha positività per il virus SARS-CoV-2. E, tra gli ultimi paesi a chiudere insomma, il fanalino di coda di questi paesi è Lesotho, che era diciamo, libero, free da Covid, che però ad oggi segna 12 casi. I primi due paesi, come sicuramente molte agenzie di stampa hanno battuto, sono il Sudafrica con più di 97.000 casi, l'Egitto con più di 55.000 casi. I morti anche qui sono all'incirca 2.000 sia per il Sudafrica che per l'Egitto. Ora, cosa sta facendo? Sorvoliamo sui numeri perché mi sembrano abbastanza noiosi, ma cosa sta facendo l'Africa? Cosa sta facendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità per cercare di arginare le carenze che ci sono nel continente. E allora, sulla scia del percorso iniziato dalla Nigeria, perché la Nigeria fu uno dei primi paesi all'inizio, quindi a metà febbraio, che prese un po' in mano la situazione, sulla scia della Nigeria, che già ha combattuto poliomielite e ha combattuto il focolaio di Ebola del 2013 e il focolaio di Lassa, di febbre di Lassa molto molto recente nel 2020, sulla scia di questo paese tutti gli altri paesi si sono un pochino adeguati a quelle che sono le regole generali per ridurre il contagio da coronavirus. Quindi cosa significa? Coordinamento, sorveglianza, isolamento e gestione dei casi, prevenzione, controllo delle infezioni, cose che hanno garantito una identificazione rapida dei casi, un isolamento rapido dei contatti e il trattamento dei positivi. Una delle cose principali in Africa. Questo si è visto anche moltissimo per il focolaio di Ebola, è stato quello dell'isolamento precoce di tutti i casi, compresi quelli lievi e quelli asintomatici. Questa è proprio una misura chiave in realtà di tutte le infezioni nel continente africano, assieme alla diagnosi precoce, al trattamento precoce, alla tracciabilità dei contatti.
Sì, comunque una situazione sicuramente complicata anche per insomma, non credo che serva ribadirlo, le problematiche condizioni igienico-sanitarie, però c'è anche in qualche modo un passato, un'esperienza rispetto a questo tipo di situazioni, quindi è chiaro che
Ed è
magari c'è.
stato, sì, ed è stato fondamentale questo passato. Gli 11.000 morti per il focolaio di Ebola che ci fu insomma, dal 2013 e che continuò fino al 2016 sono stati un grande monito per molti paesi dell'Africa subsahariana. E sulla base di questi un pochino il trattamento dei casi di coronavirus si è accodato. Ovviamente ricordiamo l'Africa è carente di dispositivi medici, è carente di ospedali, è carente di rianimazioni, è carente di personale, quindi ci sono tutte cose che rendono pesante la gestione di una epidemia. Possiamo ricordare dall'imposizione dei divieti di viaggio al divieto dei raduni di massa, in molti paesi anche il divieto di andare nei luoghi di culto, pensiamo ai paesi islamici per esempio, sono stati tutti elementi radicali nel tentativo di frenare la diffusione del nuovo coronavirus.
Senti, per quanto riguarda invece, passando anche ad altro, visto che chiaramente poi di
Sì,
virus ne abbiamo parlato anche tanto
anche
da questi
tanto.
microfoni, esatto, quindi diventa anche, è importante in qualche modo sottolinearlo, anche perché insomma, fa parte della nostra attualità.
Purtroppo
Però,
della nostra attività, sì.
esatto, e comunque, però comunque succede anche tanto altro, soprattutto diciamo, in
Assolutamente.
generale nel mondo, ma anche in Africa.
Sì.
Sappiamo insomma che ci sono tantissimi conflitti, abbiamo parlato diffusamente di quello che riguarda il Maghreb e soprattutto la Libia, il conflitto in corso che è sempre sotto la lente di ingrandimento anche per gli interessi dei paesi occidentali nell'area. Si parla sempre un po' meno di quello che accade invece nella porzione subsahariana del continente. Se puoi farci una panoramica di quali sono attualmente diciamo, gli scenari di conflitto che in qualche modo hanno avuto una recrudescenza in questi giorni dalle agenzie diciamo, dei media occidentali è trapelato qualcosa, ma neanche in maniera troppo evidente. Quindi, visto che conosci meglio conosci bene il contesto, se puoi farci anche una panoramica rispetto a quello che sta accadendo proprio in questi giorni di epidemia, peraltro.
Sì. Allora, io penso che uno dei conflitti più caldi e anche molto, molto sconosciuti è quello che sta succedendo ormai da diversi anni in Repubblica Democratica del Congo. Questo è un territorio estremamente, diciamo, estremamente, estremamente importante dal punto di vista, diciamo, geopolitico nell'Africa centrale, ed è un paese che sta vivendo una serie di scontri, una serie di gruppi armati che si fanno guerra tra di loro, soprattutto abitato da una serie di milizie che puntano al controllo delle enormi risorse minerarie del paese. Tralasciando i diamanti, che sono molto importanti, oggi il focus è sul coltan e il cobalto. Questi due elementi sono presenti in maniera esponenziale nel sottosuolo della Repubblica Democratica del Congo, e decine di milizie concentrate soprattutto nelle regioni orientali del Nord e Sud Kivu e dell'Ituri, combattono con le forze armate dell'esercito congolese, quindi le forze ufficiali dell'esercito della Repubblica Democratica del Congo, per avere il controllo di queste risorse minerarie. Uno dei gruppi più attivi in questo momento è l'ADF, l'Allied Democratic Force. È un gruppo di matrice jihadista che appunto lavora nel Nord Sud Kivu e nell'Ituri, e secondo i dati diffusi proprio diciamo in questo mese dalle Nazioni Unite, sono stati circa 1.300 i civili, che poi sono quelli purtroppo che fanno i conti con gli scontri tra gruppi armati, ad essere stati uccisi, e più di mezzo milione di persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa delle violenze. Secondo le Nazioni Unite, questi massacri possono equivalere a crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Queste sono state le ultime informazioni e le ultime notizie da parte delle Nazioni Unite, sia i gruppi armati ribelli, quindi sia le milizie, sia le forze governative ufficiali, avrebbero commesso gravi violazioni verso la popolazione civile. Tutte queste operazioni militari, gli attacchi di rappresaglia, gli scontri contro i civili da parte di questi gruppi armati hanno costretto più di 400.000 persone nel nord Kivu a lasciare le proprie abitazioni soltanto dallo scorso settembre e circa 110.000 persone sono fuggite dal sud Kivu. Quindi questa è la condizione e la situazione che si vive oggi in Repubblica Democratica del Congo e che, ricordiamo, è un paese che viene da, diciamo che esce da due guerre civili molto sanguinarie e che è entrato subito dopo la seconda guerra civile congolese dentro gli scontri tra fazioni contrapposte.
Sì, peraltro ricordiamo ascoltatori e ascoltatrici che la Repubblica Democratica del Congo è uno tra peraltro dei paesi più grandi di tutto il continente africano, l'ex Zaire, che ha avuto una storia assolutamente travagliata fin dai tempi della colonizzazione belga, passando poi appunto per le due guerre civili, poi le dominazioni di Repubblica Democratica del Congo e una situazione comunque di conflittualità che permane a tutt'oggi. Quello che vorrei chiederti, Federica, è visto che appunto si fa tanto parlare di Libia e di interessi delle potenze occidentali in Libia, legate anche, cioè, legate non solo, diciamo, al controllo dei flussi migratori, ma anche e soprattutto alla questione degli idrocarburi e in qualche modo delle risorse energetiche, facevi un po' l'esempio anche di alcuni minerali molto importanti che sono presenti in Congo. Quello che vorrei chiederti è se ci sono e quali sono gli interessi delle potenze, cioè di quali potenze occidentali nella regione e nel paese e qual è anche la situazione politica istituzionale, ovvero l'attuale presidente in carica e che rapporti ha anche con le potenze occidentali, con le multinazionali che poi vanno materialmente a sfruttare queste risorse.
Sì, allora la situazione in Repubblica Democratica del Congo, adesso ti ricordo anche questo, che a parte tutta la questione scontri per risorse minerarie, la Repubblica Democratica del Congo è a fare i conti anche con un nuovo focolaio di Ebola, sempre in questi posti che ti ho nominato, quindi Nord Kivu, South Kivu, Ituri, che sono i posti più, diciamo, colpiti. Non è possibile. Pronto? In questi posti non è possibile.
Federica,
Mi
ci senti?
senti?
Adesso
Sì,
ti sento, sì, sei andata
adesso
via
sì.
per qualche secondo, adesso ti sentiamo, vai.
Perfetto. Allora, in questi posti, quindi quelli che ho nominato Nord Kivu, South Kivu, Ituri, non è possibile entrare con, diciamo, gli aiuti umanitari. Quindi, se pensiamo per esempio, all'insicurezza alimentare, 13 milioni di persone in questo momento, vivono in questo momento nell'insicurezza alimentare. E questa è solo una delle prime pedine, perché ci sono anche gli aiuti sanitari che non possono entrare in queste zone dovuto al fatto che diciamo le milizie sono concentrate proprio qui. E quindi i focolai infettivi come l'Ebola, che è uno degli ultimi focolai infettivi che sono stati che è stato ripreso appunto nella Repubblica Democratica del Congo, si sta sviluppando senza riuscire a dargli una vera frenata. Come dici tu, cosa fa il governo ufficialmente? Allora, può fare poco perché in queste zone dove le milizie hanno il controllo un pochettino sia delle infrastrutture sia dei villaggi e delle popolazioni, purtroppo l'esercito congolese ufficiale entra a fatica e quando entra purtroppo compie delle violenze così come le milizie. Quindi diciamo il governo ufficialmente su queste zone ha veramente poca libertà di movimento. Per quanto riguarda poi, tu mi chiedevi di quali potenze, diciamo, internazionali sentiamo parlare quando si parla di coltan, di cobalto? Praticamente tutte, se pensi all'Arabia Saudita, se pensi agli Stati Uniti, tutte sono interessate alle risorse minerarie del sottosuolo congolese. E questo, adesso mi prendo tutta la responsabilità di dirlo, e questo significa anche armare i gruppi, le milizie e i gruppi armati della zona.
Assolutamente, insomma, che sappiamo bene
Eh
anche
sì.
essere una pratica abbastanza diffusa
Comune, sì.
assolutamente per le potenze occidentali, soprattutto in questi contesti, insomma, di armare anche poi milizie locali e signori locali per fare i propri interessi sul territorio. Federica, non so se hai qualcosa da aggiungere in conclusione, sei stata molto chiara. Se vuoi
Allora,
aggiungere
le
qualcosa
cose da
in più.
dire sarebbero tantissime, però io mi fermerei, diciamo, a analizzare questi punti. Se poi voi avete piacere, io diciamo di paesi africani, di guerre, di infezioni, di epidemie, ne posso parlare come quando vuoi.
Assolutamente, allora torneremo sicuramente a disturbarti. Intanto ti ringraziamo e a risentirci presto.
Sì, grazie a voi. Ciao.
Ciao.